Grazie a tutti quanti di essere venuti qua stasera a sentire questa chiacchierata che verterà sulla natura del tempo e del perché, purtroppo, il tempo scorre o sembra scorrere in una direzione sola. Noi possiamo andare a destra e a sinistra, avanti e indietro nello spazio, ma nel tempo ci tocca andare sempre in avanti e quindi invecchiamo. E quindi è la nostra vita, la possiamo vedere come una cavalcata nel tempo, ma senza mai tornare indietro. Parlare del tempo è allo stesso tempo, scusate il gioco di parole, no? Facile e difficile, facile perché tutti abbiamo un'idea del tempo, no? Ma difficile perché, anche se ci pensiamo intensamente, è difficilissimo darne una definizione appropriata. E questo era avvertito anche nell'antichità, nelle confessioni di Sant'Agostino. Agostino dice, si chiede che cos'è il tempo e si accorge che se nessuno me lo domanda dice lo so, però quando me lo si chiede non lo so più. E un'altra classica citazione invece è stata scritta sulla porta di un gabinetto americano, un bagno americano, che dice, il tempo è il modo in cui Dio impedisce che le cose accadano tutte insieme. Per dipanare le cose c'è stato bisogno di inventare il tempo. L'idea del tempo non è sempre stata la stessa, o non è sempre stata quella che abbiamo noi in questo momento storico. Nell'antichità il tempo, nell'India, nell'antico Egitto, antica Grecia, presso la civiltà maya e sudamericana, insomma, il tempo non era visto come lineare, ma era visto come ciclico. Quindi probabilmente sotto l'influsso del sole che nasce e tramonta tutti i giorni, delle stagioni che si ripetono, delle fasi cicliche della natura, l'idea del tempo non era che avesse un inizio e una fine, ma che percorresse un cerchio, quindi ritornasse sempre sui suoi passi. Dobbiamo aspettare la nascita delle religioni monoteiste, che quindi mettono al centro l'atto creativo, il fiat lux, di Dio, per avere un'idea di un tempo che comincia, va avanti e non si sa se finirà o se scorrerà in eterno. E quindi c'è bisogno di un inizio e per quanto si può capire, quindi ecco che compare una freccia, una direzione del tempo, perché se il tempo è nato e va avanti vuol dire che ha una direzione lineare. Ovviamente questo fa nascere dei problemi che chiamo, è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima il DNA o la cellula che ha fatto il DNA e così via. Invece, se abbiamo un'idea circolare del tempo, questo problema non c'è più, perché prima di ogni gallina c'è un uovo e prima di ogni uovo c'è una gallina. No? Con il tempo circolare non abbiamo bisogno di spiegare l'inizio, ovviamente. Andando avanti nel tempo, si è reso necessario misurarlo, questo tempo. La prima misura del tempo avviene per mezzo degli astri, per mezzo della Luna, del Sole, del movimento delle stelle, delle fasi lunari. È una cosa che dico spesso, magari avete già sentita, è una curiosità, come mai la settimana è fatta da 7 giorni? Quando il mese è fatto da 30, l'anno da 365, una volta era 360, quindi era basato sul sistema sessagesimale fatto dagli antichi babilonesi. Ebbene, è 7 giorni perché sono 7 i corpi celesti che si muovono nel cielo, visibili ad occhio nudo. Sono stati probabilmente gli antichi babilonesi, almeno sappiamo degli antichi babilonesi, magari c'era anche qualche civiltà precedente, no? E abbiamo il ricordo di questa cosa, ovviamente, nei nomi dei giorni. Lune, di Marte, di Mercole, che è Mercurio, Giove, venerdì, sabato, prende il nome da una parola ebraica che vuol dire il giorno di Saturno, e domenica, noi la chiamiamo domenica, ma la chiamiamo così perché nel 320 circa dopo Cristo Costantino, dopo aver fatto del cristianesimo la religione ufficiale, cambia il nome del settimo giorno della settimana, che era Dies Soli, in Dies Dominici, da cui domenica. Ma in inglese e in tedesco Sunday, Sonntag è ancora... Pensate, insomma, questi nomi provengono da 4.000 anni fa, più o meno, e li abbiamo ancora. Poi, con l'avanzare degli anni, l'uomo si ingegna e fabbrica lui degli strumenti per misurare il tempo. Il primo strumento probabilmente è la meridiana. Meridiana che con la sua ombra segna la posizione del sole in una maniera più facile, in modo che uno possa scrivere sotto l'ombra, suddividerlo in porzioni, quindi nascono le ore e così via. Nell'antico Egitto si inventa la clessidra. La clessidra nell'antico Egitto, nel 1500 avanti Cristo, circa 1400 avanti Cristo, non era fatta da due ampolle unite da una strozzatura, era semplicemente una vasca con un trapezoidale con un buco dove poteva uscire l'acqua ad una velocità controllata. Comunque dobbiamo aspettare Galileo, 1581, perché Galileo, quando va a messa a Pisa nella cattedrale, probabilmente si stufa un po' e quando ci sono giornate con un po' di corrente, eccetera, è attratto dai movimenti del lampadario della cattedrale e si accorge che sia che i movimenti siano piccoli, sia che i movimenti siano più veloci, il tempo che passa tra un'oscillazione e l'altra è sempre lo stesso. Non dipende dall'ampiezza dell'oscillazione. E voi mi potreste chiedere, ma come fa a sapere che è sempre lo stesso? Perché lo misura con i battiti del cuore. Quindi anche i battiti del cuore sono stati un orologio. E quindi si accorge dell'isocronismo del pendolo e dà la possibilità quindi del primo strumento abbastanza preciso per misurare il tempo. Gli orologi a pendolo ci sono ancora adesso. Andando avanti nella storia, troviamo che la natura si prende la rivincita e per un altro bel po' di tempo il tempo è misurato con la massima precisione non da un orologio terrestre fabbricato dall'uomo, ma da un corpo celeste. Sono le famose pulsar, che sono stelle di neutroni, sono grandi soltanto 10 km, quindi qui c'è la possibilità di avere una stella di questo tipo che contiene più di una massa solare, in una a Milano, raccordo anulare di Roma, cioè in una metropoli. Queste corpi celesti emettono, sono come dei radiofari e ruotano. E se questo radiofaro ci colpisce, noi vediamo un impulso, da cui il nome pulsar vuol dire pulsating stars. Ecco, la precisione con cui gli impulsi sono separati è tale che l'orologio pulsar sgarra di un secondo ogni 30 milioni d'anni. E quindi per un bel po' queste sono state lo standard assoluto della precisione con cui noi potevamo misurare il tempo. Adesso invece abbiamo degli orologi atomici, questo che non ha l'aspetto per niente di un orologio, è invece un orologio sul serio, è il più preciso che abbiamo. Lui sgarra, è un orologio che misura le pulsazioni di una certa transizione atomica, e sgarra di un secondo ogni 15 miliardi di anni, e più o meno l'universo è nato 13 miliardi 800 milioni di anni fa, e quindi sgarra di un secondo ogni tempo che è passato dall'inizio, quindi è una cosa incredibile, no? La precisione con cui noi adesso possiamo misurare il tempo. E abbiamo anche dei pensatori, scienziati, che si mettono a pensare alla natura del tempo perché ne hanno bisogno per costruire le loro teorie. Per esempio Newton si pone il problema di che cos'è il tempo, e già il fatto stesso che lui si ponga il problema è una cosa grandiosa, perché si rende conto che è una cosa da spiegare, non la prende per scontata, però decide di prendere la via facile e dire, per quanto ne so, il tempo devo supporre che scorra con la stessa velocità, con lo stesso ritmo dappertutto. 400 anni dopo, anzi 300 anni dopo, arriva Einstein e dice, no, no, non è vero. Il tempo può scorrere a ritmi diversi per osservatori diversi e si hanno ben due possibilità, due esempi eclatanti in cui questo succede. Il primo è se un'astronave, un oggetto, si muove molto velocemente. Se avete un orologio a bordo di un'astronave che va a velocità apprezzabilmente vicine a quella della luce, vedete che l'orologio a bordo dell'astronave rallenta. Mettete un orologio sull'astronave e lo stesso orologio da voi e non segnano la stessa ora. Bestiale, no? Questo è stato misurato. Hanno messo un orologio atomico a bordo di un aeroplano che, per quanto non vada alla velocità della luce, l'orologio era così preciso da poter misurare la differenza misurata dello scorrere del tempo ed era in perfetto accordo con quanto diceva la teoria della relatività speciale, quella del 1905, di Einstein. L'altro modo, no, scusate, un altro esempio eclatante che vi fa, a me, per esempio, io lo dico sempre perché a me aiuta a sapere per qual è il sistema dove il tempo va piano e qual è il sistema dove il tempo va più veloce. Dovete pensare che l'universo è pieno di particelle. Alcune di queste sono molto, molto energetiche, sono nuclei di idrogeno, quindi sono protoni, oppure nuclei di elio, di ferro e così via. Hanno delle energie incredibili, ce ne sono tante dappertutto, in tutto l'universo, e ogni tanto incontrano un nucleo atomico nell'alta atmosfera terrestre, a circa 10 km di altezza, dove la densità dell'aria è sufficiente per assicurare un urto, cioè la probabilità che si sia uno scontro, e quello che succede è quella stessa cosa che succede negli acceleratori di particelle. Avete dei fasci di particelle che si scontrano, avete un sacco di energia di moto in questi due fasci, e quando ciò succede c'è tutta questa energia che si tramuta in altre particelle, quindi dall'energia voi create massa, voi create nuove particelle e in questo caso particolare si creano dei muoni, sono cosiddette particelle di massa intermedia, risultato di questo scontro, e quando create un muone a riposo nel laboratorio, vedete che dopo 2,2 microsecondi, milionesimi di secondo, si tramuta in altre particelle. Smette di essere muone e si tramuta in particelle figlie. Quindi il tempo di vita di un muone è 2,2 microsecondi. Se il muone viene prodotto a 10 km di altezza e ha un sacco di energia, quindi questo muone si muove quasi alla velocità della luce, quindi approssimiamo la sua velocità alla velocità della luce e chiediamoci, ma in 2,2 microsecondi quanta strada fa? Beh, la velocità della luce è 300.000 km al secondo, quindi è 0,3 km ogni milionesimo di secondo, quindi fa 600 metri in 2 microsecondi. Il conto lo faccio io, fidatevi, ma fa 600 metri, è giusto, 660 sarebbe, ma no? 660 metri. Quindi se nasce a 10 km, lui fa 660 metri, vi aspettate, no? Poi decade in altre particelle, mai poi mai arriva a terra, giusto o no? Allora voi per fare l'esperimento mettete dei rivelatori sensibili ai muoni e vi aspettate di non beccarne neanche uno. Invece li beccate, arrivano. Come mai? Perché l'orologio a bordo dell'astronave muone va più piano. Quindi i 2,2 microsecondi dentro l'astronave muone, un gioco di più, vabbè, è romanzata la cosa, sono di più, no? Visti da noi. Da noi passa qualche secondo o qualche millesimo di secondo, mentre a bordo del muone passano 2,2 microsecondi e in questo tempo lui riesce a fare tutta questa strada, perché noi lo vediamo vivere di più. Lo so che siete confusi adesso, occorre ripensare, e se fosse un libro occorrerebbe rileggere, no? Allora io ve lo ridico. Allora, vediamo che cosa succede, ve lo dico in un'altra maniera però, vediamo che cosa succede dentro l'astronave muone, no? L'astronave muone, dice, il muone è creato, è fatto a 10 km di altezza, no? Io dico, vabbè, io vivo 2,2 microsecondi, so che sto andando a velocità della luce e quindi anch'io dico che non ce la farò mai a raggiungere la Terra, no? Devo decadere prima. Ma, altro magia della relatività ristretta, succede che quando le cose si muovono molto velocemente vedono le distanze accorciarsi. Di quanto? Di quanto il tempo si allunga. Dello stesso fattore. Quindi lui, il muone, non vede 10 km, vede meno di 600 metri e quindi arriva. È difficile da accettare, non siamo mica abituati noi a velocità grandi e a cose che si distorcono così grandi. Non a caso abbiamo un'idea del tempo e dello spazio che deriva dall'essere nati in questa parte di universo dove tutto è tranquillo, dove le velocità tutto sommato sono non sono tanto grandi, sono molto meno della velocità della luce e quindi non siamo abituati. Però in realtà Einstein nel 1905 dimostra questa cosa, dimostra. E adesso con gli acceleratori, a parte i raggi cosmici eccetera, noi usiamo queste nozioni e le sperimentiamo tutti i giorni. Quindi non è questione di credere o no, questi sono fatti. Sono dimostrati, certificati e quindi magari la relatività è sbagliata, magari Einstein aveva torto, ma questo fatto rimane, è misurato, c'è esperimento, c'è certificato. Quindi il tempo è una cosa strana. C'è un altro modo, c'è un'altra stranezza. Prendiamo questi orologi super precisi di cui adesso l'umanità dispone, mettiamoli su un banco alla stessa altezza, qui sulla Terra. Abbiamo i display che mostrano esattamente lo stesso scorrere del tempo, cioè i numerelli che vediamo sono esattamente gli stessi, sono sincronizzati e mostrano la stessa ora, sono alla stessa altezza. Adesso ne prendo uno e lo metto mezzo metro sopra quell'altro, basta mezzo metro. A questo punto guardo il display e vedo che quello in alto va un po' più forte di quello in basso. E dico, beh, cioè, è successo qualcosa quando ho trasportato l'orologio sopra, no? Allora faccio la prova e prendo il scambio di posto, no? Il scambio di posto è ancora, quello sotto va più piano di quello sopra. E questo è un effetto della seconda teoria di Einstein, fantastica, che è la relatività generale che spiega in maniera nuova la gravità. E si arriva a dimostrare che la gravità rallenta il tempo. Siccome sulla mezzo metro sotto, l'orologio che sta sotto sente più gravità dell'orologio sopra, perché è di mezzo metro più vicino al centro della Terra, quindi basta pochissimo, la gravità della Terra non è mica un granché, no? Abbiamo che comunque la precisione degli orologi è sufficiente per dimostrare questo effetto. E di quanto va più piano? Di una cifra ridicola, ma significativa, ed è in perfetto accordo con la previsione di Einstein. Anche qui, che sia adesso in perfetto accordo, non vuol dire che Einstein ha ragione, vuol dire che non ha torto per ora. Notate la sottile differenza. Noi non diciamo più che una teoria descrive perfettamente la realtà perché ha superato un test. Diciamo che per quanto ne sappiamo è la migliore descrizione che abbiamo, approssimazione che abbiamo per descrivere la realtà, fino a quando ci sarà un test dove la squadra che ha vinto tutti i campionati finora invece cade e perde e vince un'altra. Non c'è più la presunzione di dire io so completamente la realtà. Sappiamo che la teoria della relatività generale di Einstein finora non è mai stata smentita da nessun test, ha sempre vinto. Questo non vuol dire che sia la teoria giusta, vuol dire che per ora non è sbagliata. Bene, avete visto Interstellar, tanti di voi, il film Interstellar ha avuto come aiuto sceneggiatore Kip Thorne. Kip Thorne è un guru della relatività generale, con questo film ha vinto l'Oscar, 2 anni dopo ha vinto il premio Nobel per la fisica per la scoperta delle onde gravitazionali, perché ha partecipato attivamente alla costruzione delle antenne gravitazionali e ha fatto tutta la teoria. C'è un personaggio, capito? Ce n'è un altro però che ha vinto sia l'Oscar che il premio Nobel, sapete chi è? Bob Dylan. Quindi sono le uniche 2 persone al mondo ad aver avuto questa accoppiata straordinaria. Va bene, lui ha progettato di fare questo film perché si era arrabbiato nel vedere il film chiamato Buchi Neri della Walt Disney, perché diceva troppe stupidate. E allora lui voleva fare un film dove, nonostante ci fossero magari delle cose non ancora dimostrate, magari delle speculazioni, eccetera, però sicuramente non doveva contenere cose che erano già state dimostrate false. Lo descrive questo processo nel suo libro, La fisica di Interstellar, che in italiano è stato tradotto recentemente, però c'è un altro titolo, e trova una sceneggiatrice, una collaboratrice, poi trova Steven Spielberg come regista, poi Spielberg rinuncia. Adesso forse divago un po' troppo, però insomma, trova però Christopher Nolan, che è un appassionato dei problemi del tempo, perché aveva già fatto Inception, non so se avete visto questo film, un altro fantastico film che parla del tempo, e alla fine esce, e questo film è stato visto da 100 milioni di persone. E quindi un'operazione riuscita, cioè dove la macchina di Hollywood è stata usata per fare un film che è un film ovviamente che narra dell'amore di un padre per una figlia, poi non è che, però dentro c'è tanta fisica, anche di fisica difficile. Per esempio c'è questa cosa che lui parte, va nel wormhole, va su una galassia lontana 10 miliardi di anni luce, è vicino al buco nero centrale, lì c'è un pianeta. E siccome è vicino al buco nero centrale, lì c'è tanta gravità, no? Quindi queste differenze di tempo che vi ho descritto prima, le differenze di orologi, sono esasperate, sono tante. Infatti un'ora passata in orbita attorno alla Gargantua, sul pianeta che orbitava vicino a Gargantua, corrispondono a 7 anni sulla Terra. Vi ricordate l'immagine iconica del finale? Lui che incontra sua figlia, no? Lui è giovane, sua figlia ha più che di 100 anni. Questo non è fantascienza, questo è vero, si può fare così, è dimostrato in laboratorio. Ancora una volta, la relatività generale che descrive perfettamente questa cosa può anche essere sbagliata, no? Ma noi l'abbiamo misurato l'effetto, l'abbiamo dimostrato. Quindi l'effetto c'è, la teoria può anche essere sbagliata, ma l'effetto c'è, quindi questo ci possiamo credere. Bene, quindi evidentemente il tempo è una cosa strana, no? È una cosa molto strana. Non è quella cosa misurata dagli orologi, no? Normali. No, questo è la persistenza della memoria, chiamata da tutti gli orologi molli, di Salvador Dalì. È un quadro del 1931, la relatività generale era già stata pubblicata, no? E la storia di questo quadro è divertente. Nasce, allora, Salvador Dalì aveva dipinto la marina, gli scogli là, le montagnette, gli scogli, e quel bancone con quel ramo che sporge, ma senza, non c'erano ancora gli orologi. Era insoddisfatto, il suo quadro era nel suo studio. Da un party, cioè, si incontra con gli amici, no? E mangiano in giardino, è estate, si fa caldo. Salvador Dalì, è lui che lo racconta, e Salvador Dalì era ghiottissimo di formaggio francese, Camembert, e dopo aver mangiato se lo dimentica fuori, al sole, cosa fa? si ammoscia, cioè, no? Diventa tutto, lui lo guarda e corre nello studio e dipinge di getto gli orologi molli, ma è cosciente di quello che sta facendo, è cosciente. E qui c'è, no, una sua nota. L'opera sembra dunque richiamare una visione del mondo parallela a quella introdotta dalla teoria della relatività speciale di Einstein. In risposta a una lettera di Ilya Prigozhin, un altro premio Nobel, eccetera, Dalí spiegò che il concepimento della sua opera fosse in realtà legato ad una sua personale riflessione surrealistica riguardo alla ipermollezza e allo scioglimento del formaggio al sole. Probabilmente Camembert, perché era ghiotto di questo formaggio. Come sono strane le cose, eh? E da dove viene la ispirazione certe volte. Bene, adesso arriviamo al cuore del problema di stasera. Noi tutti, nessuno escluso purtroppo, percepiamo chiaramente che il tempo va in una direzione. Noi invecchiamo, non ingiovaniamo. C'è un famoso film che è lo strano caso del Benjamin Button, no? Però appunto è un film di fantascienza, non succedono queste cose nella realtà. Va bene, quindi abbiamo la percezione, abbiamo la prova, noi che invecchiamo, che il tempo ha una direzione, va in avanti. Allo stesso momento sappiamo però che le leggi di fisiche non distinguono tra l'andare in avanti nel tempo e il tornare indietro. Funzionano alla stessa maniera. Quindi, per quanto riguarda la fisica, non abbiamo ancora trovato una legge che impedisce che il tempo vada all'indietro. Quindi non sappiamo perché va in avanti, con le leggi fisiche principali e fondamentali. Un esempio, questa è una simulazione che ho fatto io, però... Allora, biliardo, abbiamo la stecca, la diamo un colpo ad una palla sola e vediamo che fa il suo giro, no? C'è il rimbalzo, eccetera, si ferma lì, no? Se guardiamo questo film al contrario, no? Abbiamo una cosa perfettamente analoga. Adesso, se dobbiamo rispondere alla domanda, qual è tra i due film quello che va in avanti e quello che torna indietro? Non sappiamo rispondere. È uguale, no? Quindi quando abbiamo processi elementari non sappiamo se stiamo guardando una cosa che va avanti nel tempo o torna indietro. È la stessa cosa. Altro esempio. Abbiamo un sistema solare, no? Tutti i pianeti vanno in una certa direzione, no? In senso antiorario. Adesso supponiamo di vedere il film al contrario e quindi vedremo che tutti i pianeti vanno nell'altro senso, senso orario. Ma c'è differenza? Di qualcosa, succede qualche cosa di strano? No, è una cosa perfettamente possibile, no? Noi non sappiamo qual è, cioè se non sapendo da prima la direzione dei pianeti, noi non sapremmo decidere. Quindi se la legge che regola questo moto invertisse il tempo, i pianeti girerebbero dall'altra direzione, ma non succederebbe niente. Quindi perché si va in avanti nel tempo? E come facciamo ad accorgersene? Beh, quando spacchiamo un uovo ce ne accorgiamo di sicuro, no? Quando rompiamo una tazzina e guardiamo il film al contrario, sappiamo dire, no, se stiamo guardando il film al contrario o no. Lì sì, no? Lì sì, però notate che quando spacchiamo una tazzina o rompiamo un uovo, non stiamo giocando con una particella sola, abbiamo un grande numero di particelle che sono coinvolte, sia nella tazzina sia nell'uovo. Abbiamo la boccettina di profumo e la mettiamo in un angolo della stanza e adesso apriamo il tappo. Cosa succede? Succede che ben presto il profumo occupa tutta la stanza, no? Però non succede mai che tutto il profumo si rituffa nel boccettino, no? E come mai questo? Quindi allora, quando abbiamo delle robe elementari, non sappiamo decidere. Quando abbiamo delle robe complicate, con tante particelle, eccetera, sappiamo decidere se stiamo guardando il film in avanti o il film all'indietro. Questo dovrà dire qualcosa, no? Di importante sul tempo. E questo qualcosa si tramuta anche nella importante, fondamentale, una pietra miliare, principio della fisica, che si va sotto il nome di secondo principio della termodinamica, che dice che se voi avete un mattone caldo da una parte e un mattone freddo dall'altra, cosa succede? Succede che il calore va dal mattone caldo al mattone freddo. Non succede mai il contrario se non fate lavoro. Voi mi dite, beh, ma il frigorifero allora è bravo, però il frigorifero va con la corrente, da solo non fa il freddo. bisogna fare del lavoro. Il come funziona il frigorifero non è facile, eh? Occorre un gas particolare per far funzionare un frigorifero. Prima addirittura si usava ammoniaca. L'ammoniaca puzzava, era brutto, no? E quindi tutti a gioire quando si è usato il cloro, fluoro, carburo, eccetera, no? Perché era inodore, sembrava non inquinasse, eccetera, invece dopo si è scoperto che sta fregando gli atomi delle molecole di ozono nell'alta atmosfera. Quindi è difficile, occorre un gas particolare. Vabbè, il calore va da il caldo al freddo. E dobbiamo questo signore, che è Boltzmann, Ludwig Boltzmann, la interpretazione, la spiegazione di questo fatto. Boltzmann è un genio, purtroppo è bipolare, alterna fasi di grande gaiezza e grande felicità a depressioni e si uccide a Trieste nel 1906. In una ovviamente fase di depressione. Credeva nell'esistenza degli atomi in un'epoca dove non tutti erano convinti, se ne aveva a male delle critiche di chi diceva che non credeva a queste sue teorie e questo alimentava appunto i suoi periodi di depressione. Però era anche in vita assolutamente famoso e considerato uno dei padri della fisica. Che cosa ha fatto Boltzmann? Beh, ha fatto quella roba che c'è scritta sulla sua tomba, quel S uguale K logaritmo di W. Ha inventato un modo per misurare, adesso vi dico la parola e vi spaventate subito, ha trovato il modo per misurare l'entropia. Entropia è una parola difficile che spaventa e si ha difficoltà a capire che cos'è. La definizione più semplice e abbordabile dell'entropia è semplicemente la misura del disordine. Non è completamente corretta, eh. Ci sono delle definizioni che sono più accurate e più, però un pochino più difficili. Quindi per il momento accontentiamoci di questa definizione, no? Di misura del disordine. Ma cosa vuol dire misura del disordine? Facciamo degli esempi. Avete un boccettino o due boccettine, eccetera, dove ci sono delle palline blu e delle palline rosse, no? Le palline blu stanno tutte da una parte, le palline rosse stanno tutte dall'altra. Poi aprite il boccettino, lo buttate per terra e tutte le palline si mescolano. Qual è il sistema più ordinato? Quello prima o quello dopo? Quello prima, no? C'è scritto anche, quindi... quindi avete che un sistema ordinato... Quando in questo caso le palline, quando aprite il tappo e lo rovesciate, si trasforma in un sistema disordinato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che avete fatto tanta fatica, no? A mettere tutte le palline rosse da una parte, tutte le palline rosse, e poi lo votate e loro, senza fatica, si dispongono normalmente in un gran casino. Perché lo fanno? Perché non mantengono il loro ordine? Uno dice facile, no? Per prova, Proviamo a rispondere in maniera appropriata a questa domanda, non è facile. E dobbiamo pensare a questa cosa, che io ho un modo solo per fare il sistema ordinato, non posso sgarrare, non devo mettere neanche una pallina rossa dove ci sono le blu, no? Ho tutte le carte, 52 carte da poker, che sono ordinate per seme, per numero e per figura. Non posso mettere il due di picche in mezzo ai cuori, capito? C'è un modo solo per farlo. Invece fare il casino è più facile, perché io non me ne accorgo se scambio una pallina rossa con una blu, è equivalente. Ogni configurazione, no? Se faccio la fotografia, no? E se devo rifare l'esatta combinazione tentando di svuotare milioni di volte il boccettino, è difficile. Ma chi se ne frega, tanto... È una configurazione uguale all'altra dal punto di vista macroscopico, no? Ho mescolato il rosso del blu, quindi io ho tanti modi per fare il casino, ne ho uno solo per fare l'ordine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando rovescio il boccettino, siccome ho tanti modi di fare il casino, Ma le cose vanno in modo da formare uno di questi tanti modi. C'è molta più probabilità che le particelle si mescolino, che mantengono il loro ordine. Se solamente per un fatto di probabilità, ci sono tanti modi di fare il disordine, di quanti ce ne siano per fare l'ordine. Questa cosa, se ci pensate un po', è allo stesso tempo semplice, molto semplice, e dall'altra parte profondissima. Questo spiega perché in natura il disordine aumenta sempre. Non solo perché avete dei figli adolescenti, ma anche perché noi respiriamo, noi camminiamo, noi raccogliamo informazioni. L'entropia, se lasciate delle molecole di un gas, che sono tutte raccolte dalla stessa parte di una parete, le lasciate libere, loro cominciano a muoversi, anche prima si muovevano, ma erano tenute ferme da qualcosa, no? E riempiono la stanza, riempiono la scatola, eccetera, no? E hanno molti modi per farlo, 3 di qui, 5 di là, oppure il contrario, oppure 2, eccetera, no? E continuamente la riempiono. Quindi il primo combinazione è ordinata, e invece se le lasciate andare, loro tendono a fare una delle tante combinazioni disordinate. E allora l'entropia naturalmente aumenta. Adesso vi faccio un trabocchetto. Prendiamo delle particelle sempre di gas, no? Quello lì è il nostro palloncino, il nostro pezzettino di universo, facciamo un pezzettino di universo, e quelle lì sono delle particelle di miliardi e miliardi di particelle di polvere, no? E senza la gravità, quindi prendendo delle particelle non tanto pesanti che non interagiscono l'una con l'altra, abbiamo che queste particelle si distribuiranno in tutto il volume. E quindi, come nell'esempio delle palline dentro la stanza, l'entropia aumenta. Perché prima sono tutti in un punto, in una zona, e dopo riempiono tutto. Prendetela come una definizione, prendetela come volete. Adesso invece, se le particelle gravitano, cioè si attirano l'una con l'altra, può succedere il contrario. Può succedere che le particelle che erano disperse in tutta la stanza, no? Si riuniscono. E vanno tutte a finire in un punto. Apparentemente l'entropia diminuisce, no? È il contrario di prima. Quindi la gravità è strana, Quel sistema lì, se non considerate altro, è vero che ha meno entropia dell'altro, ma per arrivare a quel sistema lì, per fare in modo che le particelle si raggruppino, che cosa deve succedere? Deve succedere che devono aver perso un po' di energia e deve succedere che si scontrano, che fanno radiazione, che diventano più calde, di moto piccolino, mantenuti insieme dalla gravità, ma nello stesso tempo stanno irraggiando. Quindi invece di essere loro a occupare tutto il volume, è la radiazione che loro stessi fanno che occupa tutto il volume. Fate il conto, l'entropia delle particelle diminuisce, l'entropia della radiazione aumenta, uno più l'altro, il totale è di più di prima. Quindi anche in questo caso l'entropia aumenta. La morale è che sì, c'è la tendenza normale, naturale, a aumentare il disordine, aumentare la disposizione completa, cioè tutte le particelle vogliono occupare tutto il volume a disposizione e disporsi in una delle tantissime combinazioni che hanno a disposizione. Questa è una tendenza universale. Però voi mi dite, però un sistema biologico è un concentrato di informazioni, è un concentrato di ordine. Vero, un cervello per svilupparsi, per nascere e svilupparsi, lui, acquisendo sempre più informazioni, è come se fosse sempre un concentrato di roba, quindi lui ha meno entropia. Ma quanto consuma un cervello? Un cervello consuma il 20% di quello che mangiamo. Cioè anche se non facciamo niente, dormiamo e basta, un 20% delle 2500 calorie che ogni giorno ingeriamo, quindi 500 calorie, vanno per far funzionare il cervello. Cioè vanno in calore, che deve essere smaltito attraverso il sangue. Questa è una produzione di entropia incredibilmente grande. Tutti i sistemi biologici al loro interno ci sono perché sono stati capaci di diminuire l'entropia, di fare un sistema molto ordinato, perché sennò la vita non potrebbe nascere. Ma per farlo hanno aumentato l'entropia all'esterno. Non solo, ma sono le cose più efficienti che per fare aumentare l'entropia. Abbiamo un esempio noi con il riscaldamento globale, eccetera. No? Tanto è vero che c'è un biologo americano, che però si chiama England, me lo ricordo per quello, che ha proposto una idea, una che è sotto discussione adesso, non è che sia stata già codificata, che dice che il principio base della evoluzione darwiniana, quindi la nascita della vita e dello sviluppo della vita verso sempre forme sempre più complesse e così via, è il tentativo della natura di massimizzare l'entropia, perché i sistemi viventi sono quelli che ne producono di più. Quindi, tra l'altro dice, qual è un esempio lampante? Come faccio io a raddoppiare l'entropia? Faccio un figlio. Cioè, divido, moltiplico gli esseri viventi, no? E quindi l'entropia aumenta. E adesso arriviamo all'altro paradosso, all'altro problema da spiegare. Allora, finora abbiamo spiegato che abbiamo la freccia del tempo, il tempo va sempre in avanti, e abbiamo detto che c'è un altro fenomeno che va sempre in avanti, che aumenta, che è l'entropia, no? Quindi c'è la tendenza delle cose, di tutto l'universo, ad aumentare il disordine. E a questo punto abbiamo Eddington che introduce la nozione nel 1930, 1900, in quegli anni, no? E che dopo la scoperta che le galassie si stanno allontanando le une dalle altre e quindi dopo la scoperta che l'universo si sta espandendo, Eddington nota che siccome si sta espandendo ha una chiara freccia del tempo. L'universo sa che cos'è il passato e che cos'è il futuro. Il passato è quando era più piccolo, il futuro è quando è più grande. C'è questa coincidenza quindi con l'aumento dell'entropia e la evoluzione dell'universo, niente un po' di meno. Però se ci si accorge in quel tempo lì anche che non è così facile questo ragionamento, perché se l'universo all'inizio del tempo era più piccolo, era più caldo, tutte le particelle interagivano, era come il nostro boccettino di palline rosse e blu completamente mescolate. Non c'era una parte fredda, rossa, e una parte blu, calda. Non c'era una parte arancione e una parte marrone. Tutto era mescolato. Quindi, all'inizio dei tempi, no, l'universo era in completo equilibrio, il che vuol dire che aveva raggiunto una situazione di massima entropia, di massimo casino, di massima distribuzione, di massima omogeneità. E quindi, come fa l'entropia a aumentare? Quando noi guardiamo la radiazione di fondo, che permea tutto l'universo, che è il relitto della radiazione che è riuscita a liberarsi della materia all'anno 380.000 dal Big Bang, prima era intrappolata dalla materia, eccetera, dopo quell'anno è diventato trasparente, quindi la radiazione è andata dappertutto, e quindi anche noi possiamo vederla, no? Abbiamo che è incredibilmente omogeneo, abbiamo delle discrepanze di temperatura, di densità, di radiazione, eccetera, che sono solamente una parte su 100.000. Nel senso che vediamo una temperatura di 2,7000 qui e 2,7001 di là. Sono minuscole. È tutto mescolato. L'entropia è grande. Quindi come ha fatto ad aumentare? A questo punto vi devo dimostrare che una cosa omogenea corrisponde a grande entropia, perché di solito uno dice, beh, no, dai, omogenea è bella ordinata, no? È tutta rosa, no? È tutta bella ordinata. Allora, l'esempio che vi faccio per convincervi è questo. Io prendo una fotografia di Marilyn Monroe, perché così ve la ricordate, no? Fotografia stampata, no? E adesso è stampata su carta fotografica. E adesso prendo il batuffolo con l'acetone e la no? Ci passo sopra questo batuffolo. Cosa succede? Sto mischiando, no? Mischio tutto. Quindi quando comincio a mescolare non la vedo quasi più e dopo un po' non vedo più niente. È diventato tutto omogeneo. Qual è l'ordine e qual è il disordine? Beh, all'inizio era ordinato, avevo le palline blu e le palline rosse belle divise, no? Con tutti i colori, eccetera. Questo è un sistema ordinato. Quando mescolo faccio disordine. Quindi questo è il massimo disordine, la massima omogeneità è il massimo disordine. Ricordatevi di Marilyn Monroe. Quindi, la radiazione termica del fondo cosmico di onde, radio, è senza quasi differenza e quindi è molto omogenea, quindi c'è un grande miscuglio, un grande disordine, una grande entropia. Ma se era una grande entropia all'inizio, come fa l'universo ad aumentare la sua entropia a tutti i momenti e quindi determinare la freccia del tempo? Se c'è questo legame tra entropia, no, abbiamo detto prima che io mi accorgo che il tempo va in avanti perché quando butto l'uovo nella pentola no, fa quello che deve fare, no? Quindi quando l'entropia aumenta so che il filmino lo sto guardando nel senso giusto, nel senso che va in avanti, no? Quindi c'è il legame tra il tempo che va in avanti e l'entropia che aumenta. Però se l'entropia dell'universo era tanto grande all'inizio, com'è che fa? La risposta è il fatto proprio che l'universo non è statico. Se fosse statico non ci saremmo, l'entropia non può mica diminuire. L'universo si sta espandendo. Che cosa vuol dire che si sta espandendo? Vuol dire che le particelle di profumo, eccetera, non solo possono riempire tutta la stanza, ma dopo un po' di tempo nasce un'altra stanza, quindi possono riempire due stanze, tre stanze. Ci sono delle isole ecologiche che nascono tutti i momenti, vuote, dove posso mettere la ruera e fare ordine, quindi, aumentando l'entropia dell'isola ecologica, altrimenti non saprei dove metterle. Quindi l'entropia dell'universo, cioè l'universo è capace di accogliere sempre più configurazioni delle cose, sempre più entropia, perché si sta espandendo. Quindi, anche se l'entropia dell'universo, quella vera, quella delle stelle che fanno i fotoni, che fanno la radiazione, quella di tutti i nostri cervelli che consumano e scaldano tanto, quella di tutte le cose, aumenta nel tempo, l'universo ha un'entropia massima potenziale che nasce ancora di più, che aumenta ancora di più. E quindi rende possibile il fatto che l'entropia nostra possa aumentare. Se l'entropia non potesse aumentare, vorrebbe dire che noi abbiamo raggiunto tutto il massimo equilibrio, il massimo omogeneità, non potremmo fare niente. La macchina non andrebbe, la combustione non andrebbe, le stelle non andrebbero, noi non funzioneremmo. Saremmo tutti spopolati e omogeneizzati insieme alle altre cose. Quindi abbiamo il nostro boccettino di profumo, quella è la stanza adesso, il rettangolino rosso. Abbiamo che, sì, il profumo si sparge su tutta la stanza, ma è la stanza che aumenta di dimensioni. E quindi può accogliere sempre più spargimento di profumo, che vuol dire aumento dell'entropia, sempre di più. Perché si ingrandisce la stanza, non è la nuvola solo che si diventa più grande, è la stanza che diventa più grande. Quindi, questo permette di fare ordine. Fare ordine per noi vuol dire raccogliere la polvere e metterla in un'altra parte. Vuol dire diminuire l'entropia in un posto perché possiamo buttare via, no, l'eccesso. Quindi la prossima volta che... mi hanno detto che è un po' sessista questa cosa qui, però... però negli anni 50 non c'erano foto di uomini con l'aspirapolvere. Metteteci un uomo, immaginatevi un uomo, la prossima volta che fate... la polvere con l'aspirapolvere, ricordatevi che state facendo una cosa che potete fare soltanto perché l'universo si sta espandendo e vedrete che la farete più volentieri. È vero o no? Siete collegate con quello che succede in grande all'universo, mentre fate la polvere con l'aspirapolvere. E adesso abbiamo un argomento divertente. I viaggi nel tempo, quella lì è la macchina di H.G. Wells, dei viaggi nel tempo, quella lì invece è la DeLorean della Back to the Future, Ritorno al futuro, e ovviamente i viaggi nel tempo sono uno degli argomenti preferiti dalla fantascienza, non solo cinematografica ma anche insomma nei libri e così via, e hanno sempre stimolato la curiosità perché hanno un fascino incredibile. Allora, mettiamo subito in chiaro che se vogliamo andare nel futuro non c'è nessun problema. Primo, ci stiamo andando tutti, senza fare niente. Secondo, se proprio vogliamo andare nel futuro come lo intendiamo noi, quindi partiamo adesso e vogliamo andare nel 2043, 2123, basta che partiamo con un'astronave, facciamo un giro, andiamo quasi alla velocità della luce, ma questo è solo un problema tecnologico, non si può andare ancora, però futuro chi lo sa, no? Torniamo indietro e torniamo in un mondo che è futuro. Noi partiamo adesso e torniamo dopo 2 settimane nel 2005. Sempre l'altro modo è che utilizziamo la gravità. La gravità, l'esempio più carino ma più drammatico è quello. Allora, purtroppo siamo nel 2200 e ancora nel 2200 vi diagnosticano un tumore di cui non c'è la cura. Vi danno un anno di vita. Però nel 2200 c'è la Ryanair Interstellar, che fa dei viaggi a poco prezzo. Dove? Nel buco nero, verso il buco nero più vicino, che è 80 di anni luce, circa. Questo 80 è vero, ma... E cosa succede? Succede che voi potete andare, ci mettete una, vi dicono, no, che il totale dura un mese, quindi ci state dentro, no? Fate una settimana di viaggio, 2 settimane in orbita intorno al buco nero per guardare le meraviglie del mondo e poi sempre a un'orbita di sicurezza, in modo che non siate mangiate e inglobate in buco nero, e poi tornate a casa in un'altra settimana, il totale dura un mese. Quindi voi passate 2 settimane vicino al buco nero, ma a distanza sicurezza, tornate a casa, sono passati 200 anni, è stata trovata la cura, siete salvo, ma solo. Però voi lo sapete, avete abbastanza soldi per invitare con voi tutti i vostri amici, che quindi partono con voi e ritornano con voi, e quindi fate, siete insieme. Questa è un'altra cosa che non è fantascienza. Noi non possiamo farlo, vi dico, per ragioni tecnologiche, perché non possiamo andare, non c'è la Ryanair Interstellar, ci sono molti problemi per farlo, ma sono questioni di soldi e tecnologia. Il principio fisico è vero, ed è stato provato, è dimostrato, questo si può fare. Quindi andare nel futuro è possibile, non c'è nessun problema a parte i soldi. Un altro esempio, no? Avete Sirio, che ha 9 anni di luce da noi. Questo è Star Wars, c'è Harrison Ford, sono tutti giovani, purtroppo la principessa Leia è morta un anno e mezzo fa, 2 anni fa, eccetera. C'è Luke, e partono con l'astronave di Solo, il capitano Solo, che è Harrison Ford, va a una velocità pazzesca, 99,5% della velocità della luce, quindi va quasi a 300.000 km al secondo, fa il suo giretto, torna e quando torna, sto andando indietro, scusate, giusto appunto, parte, poi torna. Allora, per Han Solo sono passati 2 anni, e per Leila e Luke sono passati 18 anni. Anche questo è una cosa dimostrata, provata. Anche se concordo con voi che sembra molto bizzarra. Devo darvi una precisazione però. Questo succede non solo perché state andando quasi alla velocità della luce, ma perché per andarci avete dovuto accelerare, decelerare, per fare quando siete arrivati a Sirio, per tornare indietro, accelerare di nuovo e decelerare quando siete arrivati sulla Terra. Quindi è un misto di relatività speciale e di relatività generale. Quando ci sono in gioco le accelerazioni, avete questo. Comunque è vero, è così. Su tempi minuscoli, i tempi si misurano in laboratorio. Si misurano con i due orologi. Qui è soltanto esagerato perché la velocità è vicina a quella della luce. Oppure la gravità di un buco nero, nell'esempio precedente, è molto più grande di quella che c'è su una Terra. Quindi, andare nel futuro non c'è problema. Viaggiare nel passato è tutto un altro paio di maniche. E qui bisogna assumere delle cose, anche filosofiche se volete. Dobbiamo assumere nella nostra discussione, per esempio, che la realtà è una e non è modificabile. Quello che noi vediamo adesso è unico, no? E non è che perché uno è tornato indietro nel tempo, ha modificato qualcosa per cui può modificare la realtà di adesso. Cioè, noi non sappiamo se questo è possibile o no, noi facciamo una assunzione di lavoro e diciamo io voglio vedere che cosa succede imponendo questa condizione, che la realtà di adesso non si possa modificare. Uno. Due. Che la realtà di adesso sia l'unica possibile, perché se andassi indietro nel tempo e atterrassi su un universo parallelo, vabbè chi se ne frega, allora non ho viaggiato nel tempo, ho viaggiato nell'altro universo parallelo, allora ho viaggiato nello spazio. E qui tutto è possibile. Se ci sono infiniti universi paralleli, è possibile andare nell'universo parallelo che fino a quel momento lì è esattamente uguale al nostro. Ma quando io atterro in questo universo lo cambio. Posso fare tutto quello che voglio, però è un altro universo. Gli abitanti di quell'universo lì, no? Vedono un viaggiatore che arriva e fa le sue robe e porta le sue invenzioni, le sue informazioni, eccetera. Questo è possibilissimo. Non siamo sistema di lavoro. Noi diciamo che la realtà è una. Ripeto, non è che sto dicendo che la realtà sia per forza una. Voglio ipotizzare che sia una e voglio vedere i limiti che posso mettere, no? Quindi esiste un solo universo e la realtà non è modificabile. Quello che succede è che, per quanto strano possa sembrare, la fisica non proibisce i viaggi nel passato. Anzi, Gödel, che è quello dei famosi teoremi di completezza della matematica e della logica, abitava a pochi passi dalla casa di Einstein, tutte e due a Princeton, e quindi spesso facevano le loro camminatine insieme per andare in ufficio e tornavano a casa insieme, e quindi parlavano, anche se Gödel era paranoico e aveva paura di essere avvelenato e praticamente morirà di fame perché non poteva mangiare più niente, quindi sul serio, è un genio anche lui, e tra geni parlavano, e per il 70° compleanno di Einstein, che cosa fa Gödel? Gli dice, guarda che in tuo onore ho pubblicato un articolo, ho mandato alla rivista un articolo sulla possibilità dei viaggi indietro nel tempo, nel passato. Questo articolo è stato pubblicato, è questo, da Review of Modern Physics, vedete dove c'è sottolineato? It is theoretically possible, in these words, to travel into the past, or otherwise influence the past. Lui dice esplicitamente che con la sua soluzione delle equazioni di Einstein ha trovato un modo per andare indietro nel passato. Il modo è molto bizzarro, eh? Lui ha bisogno di un universo che ruota. Allora non si sapeva ancora che l'universo, adesso si sa, non ruota, no? Però se l'universo ruotasse, secondo Gödel, ci sarebbe la possibilità di tornare indietro nel passato. Questo per dirvi che non solo la fisica non è arrivata ancora a proibire esplicitamente i viaggi nel tempo, non sa decidere la direzione del tempo, non ci dice il perché, ma addirittura può essere usata per tornare indietro. Non si sa ancora quale parte della fisica ci manca per proibirli questi viaggi nel tempo, se è il caso. Nessuno ci crede, gli scienziati, pochissimi credo che si possano andare indietro nel tempo. Adesso tra pochissimo vediamo perché, però. Allora, lui ha bisogno di un universo rotante, poi arriva un altro americano, Frank Tipler, non so, che sostituisce la rotazione dell'universo con la rotazione di un immenso cilindro rotante, punto, no? Di lunghezza infinita, e se voi vi fate un giro intorno a questo, è una specie di buco nero, ma è filiforme, no? Tutto così, e avete la possibilità di tornare indietro nel tempo. La dimostrazione di questa cosa è però molto complicata, ma c'è fortunatamente per noi e per me un altro caso in cui si fa per dire la dimostrazione più semplice, tra virgolette. Questa è la parte più difficile di quello che vi dico stasera. L'altra parte è l'entropia. Allora, ci sono i wormhole. Dal film Interstellar vi siete abituati all'idea di wormhole. Il wormhole è una cosa che connette due punti molto distanti, se volete o vicini, insomma, due punti del nostro spazio attraverso una scorciatoia. Sono, incredibile a dirsi, stati inventati un anno dopo la pubblicazione della relatività generale, nel 1916, da questo Ludwig Flam. Nel 1935 Einstein stesso, che ha ormai 56 anni, e allora avere 56 anni e essere fisico sembrava essere la... C'è stato Danny Shama, che è stato il supervisore di Stephen Hawking, che a 30 anni a Cambridge ha fatto una festa di addio alla ricerca attiva, a 30 anni. Erano anni in cui se non avevi fatto niente a 24-25 eri finito. Poi fortunatamente è arrivato Schrödinger, che a ben 38 anni ha fatto la sua equazione, dando speranze a generazioni di giovani e di dottorandi. Vabbè, poi diventerà un articolo non assolutamente preso in considerazione a quei tempi, ma adesso è uno dei più citati di Einstein, che reinventa, senza citarlo, i cunicoli spazio-temporali, come venivano chiamati, o ponti di Einstein-Rosen, che nel 1957 Archibald Wheeler, che è il supervisor di Kip Thorne, che è quello che ha fatto Interstellar e così via, tutto si chiude, battezza wormhole. Perché wormhole? Perché è il buco di verme, cioè il verme che vive sulla mela trova più conveniente fare il buco della galleria, no, per andare da una parte all'altra della mela piuttosto che circumnavigarla, quindi una scorciatoia. Questa è un'immagine che cattura l'attenzione, il nome è attecchito, adesso tutti li chiamano wormhole. Ora, per fare un wormhole, questa è una rappresentazione che vi devo spiegare. Non è possibile immaginare la quarta dimensione, se mai ci fosse, spaziale, Supponiamo che l'universo non abbia tre, ma abbia quattro dimensioni. Noi non possiamo immaginarla. Per riuscire ad avvicinarci al concetto, quindi cosa facciamo? Quello che si fa sempre. Si dice, immaginiamo che l'universo sia due, quindi sia un foglio, una superficie, no? La luce va dentro questa superficie, tutti noi viviamo come formichine in questa superficie e così via, no? Immaginiamo che, anche se gli animaletti che noi siamo su quella superficie lì non ne hanno coscienza, non lo vedono, la terza dimensione ci sia, no? E c'è qualcuno che riesce quindi a prendere il foglio e a piegarlo, E quindi una cosa che prima era distantissima, quando lo ripieghiamo su se stesso, si tocca quasi, no? Se ci fosse una possibilità di andare dalla superficie del foglio 1 alla stessa superficie, ma quella sotto, no? Ci sarebbe una scorciatoia. Ecco, in fisica queste scorciatoie, incredibile a dirsi, sono possibili. Sono chiamati wormhole, cunicoli spazio-temporali. Dovete, non vi dico, io non sono capace di immaginare una cosa del genere in tre dimensioni, no? Però dovete pensare allo spazio in tre dimensioni che viene piegato nella quarta, che è molto difficile da immaginare, no? Però con questa riduzione possiamo avere un'idea. Quindi ci sono due modi per andare da sopra sotto, per la strada lunga o per l'imbuto, o quella cosa lì che si chiama. Wheeler stesso però si accorge nel 57 che anche se le soluzioni di Einstein permettono una cosa del genere, di formarsi una cosa del genere, questa cosa instabile vive per pochissimo, per un tempo minore di quello che la luce richiede per andare da una parte a un'altra. Cioè vive così poco che neanche la luce può attraversarlo quel ponte lì. Kip Thorne, la storia è questa, Kip Thorne era amico di Sagan, Carl Sagan, quello che ha fatto Contact, e ha scritto Contact, e siccome era amico, manda il manoscritto a Kip Thorne per dirgli, senti, dai una controllatina perché così ti accorgi se ho detto delle stupidate o no. Quella che sarà l'eroina, che è la Jodie Foster, no? Tra l'altro, l'eroe è Matthew McConaughey, che poi farà Interstellar, ma comunque, la Jodie Foster nel manoscritto originale incontra suo papà in queste cose fantascientifiche, eccetera, perché va dentro un buco nero. Ecco lì, Kip Thorne dice, ma no, non puoi dire, questa è una stupidata, il buco nero, cioè, la singolarità si spatascia, non può fare proprio niente, no? Mettici un wormhole, invece, che sarà una cosa fantascientifica, ma almeno non hai detto una stupidata già dimostrata, che è una stupidata, no? Tutto ciò avviene durante il viaggio tra Los Angeles e Santa Cruz, dove si sta laureando sua figlia. Guida sua moglie, la ex moglie, la coppia si riunisce proprio per fare questo viaggio, ma lui legge il manoscritto, e dopo aver letto il manoscritto, aver pensato che deve dire a Carl Sagan di metterci un wormhole, eccetera, si mette a pensare al fatto che è instabile il wormhole, no? Era il suo mentore che l'aveva detto, è il suo maestro, quindi lui lo sapeva. E inventa lì per lì un modo per renderlo stabile. Dice, ma se io lo riempio di una energia strana, analoga all'energia oscura che adesso sappiamo esistere e così via, e ne metto una fracagnata, tanta ne occorre, riesco a stabilizzare wormhole per molto tempo. Quindi non è poi così, no? C'è la possibilità, sarà fantascientifico o no, però c'è una remota possibilità di farlo funzionare sto wormhole. Bene, questa cosa lo intriga. Comincia a studiare gli wormhole e a mettere due studenti, gli dà due tesi. Essendo cosciente che studiare queste cose forse non è proprio un favore che uno fa agli studenti, perché sono cose esoteriche quasi e non viste benissimo dalla comunità scientifica. Anni dopo ci sarà un collega di Kip Thorne che telefona alla nuova moglie e dice, ma senti, ma sta bene? Sul serio, eh? E dice, ma sì, sto bene, sto bene. Vabbè, comunque, succede che uno dei suoi laureandi o dottorandi parla con un collega giovane che gli dice, ma senti, ma questa cosa qui sembra proprio che sia analoga al fatto che tu puoi andare più veloce della luce, no? Perché normalmente tu dovresti fare tutta quella strada lì, ci metteresti un sacco di tempo, invece puoi andare nello stesso posto in un Fiat, no? In quasi 0 secondi. È come se tu andassi più veloce della luce. E si sa, anche se non ve lo spiego, che se si potesse andare più veloce della luce, questo equivale a dire andare indietro nel passato, a poter viaggiare nel passato. Loro rimangono, il laureando e Kip Thorne, dicono, orco Giuda, è vero, ma proprio così, sono colpiti da questa idea, no? E cosa fa Kip Thorne? Va via per 3 settimane e si isola, e senza portare il telefono, si isola completamente, non vuole essere disturbato, perché vuole pensare a questo problema. E dopo 3 settimane esce dal suo isolamento e ha inventato la macchina del tempo con gli wormhole. Vi ho detto che è difficile, eh? Ecco la macchina del tempo fatta con gli wormhole. Abbiamo visto che il wormhole, questa è un'altra schematizzazione, c'ha 2 bocche, no? Una di qua e una di là. Da lontano sembrano proprio, assomiglia a un buco nero, insomma, no? All'esterno di un buco nero. Ci sono le deflessioni della luce, ci sono queste cose, no? Però all'interno non c'è nessuna singolarità e quindi, in linea di principio, uno può passarci. E cosa succede? Lui stesso, nel suo libro Buchi neri e salti spazio-temporali, che è un capolavoro, sono 650 pagine però, di divulgazione di alto livello. È bello però, consiglio a tutti, bello. E dice, io sono nel mio soggiorno, Kip Thorne, e c'ho mia moglie che si è in giardino, a 40 metri di distanza, no? E siamo collegati da un wormhole. Il wormhole è una scorciatoia, no? Abbiamo detto. E quindi la distanza dentro il wormhole è 30 centimetri, per cui loro comodamente possono allungare il braccio e stringersi la mano. Siete un po' straniti, eh? Là in giardino, lui in soggiorno, c'è la parete, le robe, niente, lui può stringere la mano. Ok? Si parlano, si ascoltano, il tempo scorre alla stessa maniera alle due bocche del wormhole, perché sono fermi uno rispetto all'altro. Adesso cosa fa la moglie? Siccome in giardino, prende l'astronave, no? Impianta la bocca del wormhole, tralascio i particolari, la bocca del wormhole dentro l'astronave e parte per un viaggio. Ovviamente a velocità relativistica. 4 ore andare, o quello che è, insomma, 12 ore andare, 12 ore tornare. Ecco, l'Enterprise della moglie, no? O quello che è, viaggia a una velocità che è 0,999995C. Vi ho fatto anche i conti giusti, eh? E viaggia per 12 ore in una direzione, poi torna indietro e viaggia per altre 12 ore per tornare a casa. Quando torna a casa, scopre che per lei, che è dentro l'astronave, il viaggio dura un giorno. 12 ore andare, 12 ore tornare, no? Ma per chi è fuori, invece, il viaggio è durato, e questo è un conto giusto, 273 anni. 273 anni. Durante il viaggio, lei ha sempre tenuto la mano al marito, a Kip Thorne. E gli ha parlato, del più del meno, per un giorno intero, no? Kip Thorne, guardando dentro la bocca del wormhole, vede sempre la moglie come se fosse lì nel giardino. Se invece guarda attraverso la finestra, vede che lei è andata via e non c'è più, e fragore di razzi e così via. Ok? Lo so che siete straniti, ma credeteci. Quando torna, attraverso la bocca vede che lei è tornata, la saluta e dice, oh, com'è andato, di qua, di là, no? Se guarda fuori dalla finestra non vede nessuna astronave. L'astronave arriverà 273 anni dopo. Siete straniti forte, eh? Anch'io. È quello che racconta lui, eh? Lui è il guru. E quindi, quando lei atterra nel giardino, no? Ed esce fuori dall'astronave, sono passati 273 anni. Kip Thorne è morto, c'ha la lapide, il cimitero, eccetera. La civiltà fuori è completamente diversa, è nel futuro, no? Però incontra della gente e racconta la sua esperienza. Questi qui, incuriositi, dicono, orco Giuda, facci vedere, no? Vanno dentro l'astronave, guardano la bocca del wormhole, guardano dentro e vedono Kip Thorne nel soggiorno. Si buttano dentro e atterrano a 273 anni prima. E quindi loro, anche la moglie se vuole, si tuffa e torna al momento in cui lei è partita, 273 anni prima. Ecco che Kip Thorne ha trasformato wormhole in una macchina del tempo. Non collega più due punti diversi dello spazio, ma due tempi diversi, nello stesso punto. Quindi tutta la gente che fa il viaggetto, che entra nell'astronave, entra nella bocca del wormhole e si ritrova 273 anni prima, vede i propri antenati, vede, no, la civiltà, tutta la gente che c'era e così via. Non solo Kip Thorne. E questo fa nascere, quindi 22 giugno 2293, mentre prima era oggi o domani, perché ci mette un giorno. Quando Kip Thorne e i suoi laureandi pubblicano questa cosa, perché la pubblicano, Kip Thorne chiede all'agenzia di stampa del suo istituto di non dire niente, di stare zitto e di non pubblicizzare la cosa, perché ha paura che venga presa dai giornali, da queste cose qua, e ha paura di perdere la reputazione della cosa, perché si rende conto che è una cosa molto bizzarra e esoterica. Ma c'è un russo, Novikov, che legge questo lavoro. È un suo amico, Igor Novikov, è un grande anche lui, relativista, e dice, ma io ti devo ringraziare, Io stavo aspettando che qualcuno potesse infrangere il tabù di parlare dei viaggi del tempo. Se l'hai fatto tu, lo posso ben fare io. E subito dopo cosa dice? Ma non c'è bisogno di tutto questo viaggiare alla velocità della luce, che è un casino tecnologico. Ci mettiamo un buco nero lì vicino. Il buco nero cosa fa? Ha grande gravità. E dove c'è la gravità cosa succede? Il tempo rallenta. Quindi tra le due bocche c'è lo stesso tempo, no? Ma è il tempo del buco nero, quindi il tempo è lì vicino al buco nero rimane l'8 febbraio 2019, ma appena fuori è molto avanzato, no? Un'ora su Gargantua, 7 ore sulla Terra, 7 anni sulla Terra. Quindi fuori dal buco nero, appena fuori, passa molto più in fretta il tempo, quindi si è nel futuro. Quindi la gente dei pressi del buco nero vede la bocca del wormhole, ciom, si butta e torna a domani. Gente di 200, che vivrà tra 200 anni, si può buttare nella bocca del wormhole, attraversarlo in pochissimo tempo e atterrare come domani. Quindi dovremmo avere dei visitatori del futuro. Notate che però avete dovuto fare il wormhole per fare il viaggio del tempo. Non potete ricevere, no? Non potete andare a un tempo precedente a quello in cui avete inventato la macchina del tempo. Bene, come dobbiamo prendere questi esempi? E perché la gente, i fisici, cioè gente esperta, eccetera, che fa queste cose, continua ad inventare questi esempi anche se non ci crede? Perché mette in luce il fatto che la fisica non ci ha ancora mostrato, noi non siamo stati ancora capaci di trovare un impedimento vero, una legge che predisca, che proibisca queste cose, no? E perché la gente non ci crede? Perché se fosse vero si andrebbe incontro ad una serie di paradossi incredibili. Adesso ve ne faccio due, poi finita, eh? Uno che secondo me è risolvibile, il secondo che non è risolvibile. Primo paradosso. Viene chiamato il paradosso del nonno da tutti. Io mi rifiuto di parlare di paradosso del nonno, dico paradosso della mamma, perché del nonno? Se io tornassi indietro, no, e uccidessi mio nonno prima che lui avesse figli, allora io non esisterei, e come farei a tornare indietro nel tempo a uccidere mio nonno? Dico che nonno non mi piace, perché di nonno ci sono due, quindi bisogna prendere quello giusto, no? È molto meglio mettere la mamma, no? Cioè la mamma ce n'è una, è l'unica sicura che è proprio mamma, no? Quindi, cioè che ha avuto il figlio. Quindi io torno indietro nel tempo, uccido mia mamma, la mamma quindi non, prima che mi generi, e quindi io non posso esistere. Allora come ho fatto a tornare indietro nel tempo? Allora, a questo paradosso, che sembra un paradosso irrisolvibile di logica, in realtà una soluzione c'è, però dovete essere pronti a pagare un prezzo molto grande. Noi siamo perfettamente sicuri che nel passato, nel nostro passato, nessuno ha ucciso nostra mamma prima che ci generasse, è vero o no? Di questo siamo sicuri, se no non esisteremmo. Dobbiamo estendere questa conoscenza anche a quello che può succedere nel futuro. Noi sappiamo che nessuno dal futuro è venuto indietro nel passato e ha ucciso nostra mamma. Questo evento non c'è. Non c'è stato. Punto. Noi siamo il risultato non solo di tutti i condizionamenti del passato, ma anche di tutti i condizionamenti del futuro. Come se tutti gli eventi del futuro ci fossero già stati. Quindi non solo non c'è libero arbitrio, perché l'abbiamo ammazzato così, no? Però abbiamo ammazzato anche il tempo. Se diciamo che il futuro c'è già stato, quindi la realtà è una, io faccio sempre questa immagine, è una tavola imbandita, con i piatti, i bicchieri, le robe, le pietanze, eccetera, no? Che noi stiamo guardando andando in una direzione. Ma la tavola, con tutti gli eventi, con tutte le cose, è già lì, è già apparecchiata. Tutte le cose sono. E in questo proposito fa un po' specie, cioè voglio dire, fa colpisce il fatto, insomma, io sono colui che è, no? Nella Bibbia. Io sono colui che è. Ci ha preso, no? Va bene. Quindi, questo paradosso pagando un prezzo grande si può risolvere. Il prezzo da pagare è che il tempo non c'è e che il libero arbitrio non c'è. Se il tempo non c'è, non c'è. È una illusione. Però c'è un altro dei paradossi, che è più grave ancora. Io lo chiamo paradosso di Picasso. Noi siamo adesso, no? Siamo nel futuro, eccetera. Siamo in un futuro perché dobbiamo inventare la macchina del tempo che ci permette di andare a un tempo qualsiasi. Quindi noi nel futuro partiamo, torniamo indietro nel tempo, però nel viaggio ci portiamo dietro un catalogo delle opere di Picasso. Tutti quadri, colori. Belle fotografie, riprodotte molto bene. E atterriamo a Malaga nel 1887. A Malaga c'è un bambino, Pablito, che ha 6 anni. Lo incontriamo e gli regaliamo il catalogo. Lui non c'ha, fino a quel momento, nessuna voglia di dipingere, però si incuriosisce, guarda le figure e comincia a copiarle. E diventa Picasso. Ora, la creatività che c'è dentro quelle opere lì, da dove viene? Da nessuno. È un circolo, no? È un cerchio. Avete lo stesso esempio, lo stesso paradosso nel film Interstellar. Vi ricordate quando lui è dentro il wormhole e chiede al robottino di mettersi in contatto con loro, e loro sono questi esseri che vivono nella quinta dimensione, che sono quelli che hanno creato il wormhole, eccetera, no? E gli dice, prova a chiedere se possono darmi le leggi della gravità quantistica. E il robottino comincia a dettare. E lui, Matthew McConaughey, no? Codifica queste informazioni nella lancetta dell'orologio che ha regalato la figlia. Con la figlia, che è intelligente, si accorge che questo è una specie di alfabeto Morse, riceve le informazioni e scopre le leggi della quantum gravity, della gravità quantistica. Questo permette all'umanità di salvarsi, perché sconfigge la gravità, partono in tanti con l'astronavona delle scene finali, no? E sono i progenitori di questa nuova civiltà a cui loro, perché nei film sono chiamati loro, appartengono, sono i nostri, no, discendenti, che sono lì perché hanno ricevuto le leggi della gravità quantistica dalla figlia del protagonista, e quindi loro sono in grado di comunicare con lei quando non le ha ancora scoperte, no? Attraverso l'orologio. È un cerchio. Ma da dove viene questa informazione? Chi l'ha fatta? Chi ha scoperto le leggi della gravità quantistica? Nessuno. Come si fa a risolvere questo paradosso? Anche lì, se proprio volete, si risolve dicendo che c'è la magia, che può nascere qualcosa dal niente e qualcosa di molto organizzato e di informativo, no? Però questo è difficile da digerire. E quindi questo penso che sia il paradosso più grande che andiamo incontro quando pensiamo ai viaggi nel passato del tempo. Concludo. La verità è che siamo lontani a capire che cos'è sul serio il tempo. Per esempio, no? Il tempo è fatto a grani, a quanti, o è una cosa continua? Ci sono dei ticchetti infinitesimi, che però andiamo tutti a scatti, oppure è una cosa continua? È una illusione, come diceva Einstein in una famosa lettera alla vedova di Besso, suo grande amico, una illusione persistente e ostinata, no? Oppure no? Perché ci sono almeno 3 dimensioni dello spazio, destra, sinistra, avanti, indietro, sopra, sotto, e ce n'è una sola del tempo, no? Perché non ci sono 2 dimensioni temporali in nessuna teoria? E tutte queste sono ancora domande completamente aperte che aspettano per essere risolte di trovare la cosa che sarebbe la felicità per chi la scoprirà di qualsiasi fisico, le leggi della gravità quantistica, le stesse codificate nell'orologio. Grazie.